Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha hecho soberanamente. Aleluya, 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 aleluya. Cristo ha hecho soberanamente. Aleluya, aleluya.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente.
Che non ci rende degni, ma Gesù, dicendo che non respinge chiunque va a Lui, si riferisce a chi va a Lui riconoscendosi peccatore e implorando la sua misericordia. Chi pensa di andare dal Signore rimanendo nella condizione in cui è, ovviamente non è che viene respinto, ma si sta illudendo di andarci dal Signore, non ci sta proprio andando, quindi si non può accogliere chi non va da Lui. Andare da Gesù rimanendo nella condizione in cui si è, vuol dire non andare da Gesù. Ma quello che ci deve dare forza, quello che ci deve dare coraggio è il fatto di sapere che il Signore, nel momento in cui noi ci riconosciamo peccatori e accettiamo di ricevere da Lui la vita nuova, Lui ci accoglie e non ci respinge, non ci respinge. Chiunque vada a Gesù trova Gesù a braccia aperte ad accoglierlo. Poi questa sera, ancora una volta, vogliamo andare incontro a Gesù. Incontro a Gesù si va per riconciliarsi con il Padre, incontro a Gesù si va per tanti motivi, principalmente per questo. Soprattutto per questo, perché se non c'è questo non si può ricevere il resto. Ma si va da Gesù anche quando si ha bisogno di essere consolati, si va da Gesù quando si ha bisogno di essere guariti, si va da Gesù quando si ha bisogno di forza, si va da Gesù per tante cose. E noi sappiamo che ogni qualvolta andiamo a Lui con un cuore predisposto, con un cuore sincero, Lui non ci respinge. Quindi questa sera noi andiamo da Lui per chiedergli che cosa? Un cambiamento, un rinnovamento, che è appunto la liberazione, la guarigione nostra e di tutte le persone della nostra famiglia. Quindi siamo qui per ricevere, ma siamo qui anche per intercedere, non solo per noi stessi, ma anche intercedere per gli altri. Siamo un po' come Giuda che raduna il suo esercito e che vede che ci sono delle cose da risolvere. Nella prima lettura tratta dal libro di Maccabei abbiamo udito quello che è accaduto durante quella battaglia. Sotto i corpi dei cadaveri furono trovati oggetti proibiti da parte di Dio al suo popolo, quelli che noi potremmo chiamare oggi amuleti, talismani. E allora che cosa fanno? Raccolgono dei soldi e li mandano come offerta al Tempio, perché vengono offerti sacrifici di espiazione per questi defunti. Lo fanno proprio perché già il popolo ebreo credeva nella risurrezione dei morti. Quindi i cristiani non fanno altro che continuare a credere a quello che il Signore aveva già rivelato nell'Antico Testamento e che ci ha rivelato ancora più chiaramente in Gesù Cristo. Infatti Gesù lo dice chiaramente, che lui non è venuto a abolire la legge di Mosè, ma a portarla a compimento. Ecco, allora, come dobbiamo affrontare noi questo combattimento spirituale? Allora, intanto, per affrontare una battaglia, per affrontarla bene, non si può andare allo sbaraglio. Allora, sì, se qualcuno deve fare guerra contro un altro popolo, deve sapere quali sono le armi che usano i nemici per potersi difendere, no? Allora, se l'esercito nemico arriva con il mitra e tu vai con i coltelli, è sicuro che la battaglia la perdi, perché chi è il mitra? Il coltello, no? Ma basta anche la pistola. Se tu il coltello e l'altro la pistola, la battaglia la perdi. Lo stesso è nel campo spirituale. Noi non possiamo combattere il nostro combattimento spirituale se non conosciamo bene le strategie del nemico. Quali sono le cose che il nemico usa per combatterci? Allora, partiamo da questo presupposto. Tutti sappiamo di avere questo nemico. Nemico specificatamente con uno scopo. Nemico per farci perdere la salvezza. Quindi, prima di tutto dobbiamo capire qual è lo scopo di questo nemico. Lo scopo principale di questo nemico è farci perdere la salvezza. In che modo? Prima di tutto, atrofizzandoci spiritualmente. Che cos'è l'atrofisia di un arto, per esempio? È un qualche cosa. Se c'è qualcuno che se ne intende di medicina mi corregga se sbaglio, è un qualche cosa che l'atrofisia o rattrappisce o impedisce lo sviluppo di un arto, la crescita di un arto. L'atrofisia è questo. O qualcuna patologia che impedisce lo sviluppo di un arto. L'atrofisia spirituale che cos'è? Una malattia spirituale che impedisce la nostra crescita spirituale. Quindi ci impedisce di evolverci spiritualmente, conoscere Dio e conoscere le cose di Dio. E questa malattia spirituale ha colpito gran parte dell'umanità, se non tutta. Voglio essere un po' più ottimista. Quindi vediamo lo sfacelo spirituale nella Chiesa, nel popolo, nella società, nella politica e in tutte le cose. Dove ci sono gli uomini, noi vediamo che regna questo disordine e che l'uomo è concentrato solo ed esclusivamente ad appagare i propri egoismi, la propria sete di potere, eccetera. E non vediamo nessuno che testimoni il Vangelo della salvezza. Se vediamo qualcuno che parla a nome del Signore, spesse volte ne rimaniamo delusi perché le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra. Vediamo poi che ci sono attualmente anche delle dottrine che sono proprio contrarie all'insegnamento della scrittura. Quindi noi vediamo che c'è questa lotta per raggiungere quell'obiettivo principale che abbiamo parlato prima, farci perdere la salvezza. È vero, esiste la misericordia di Dio, meno male, ma anche questo discorso della misericordia. Abbiamo ascoltato prima cosa ci diceva il Vangelo questa sera, che chiunque va a Gesù, Gesù non lo rifiuta. Chiunque va a Gesù, Gesù non lo respinge. Però deve andare da Gesù. Allora adesso sembra che la misericordia sia un qualche cosa per tutti. Per coloro che sono pentiti, per coloro che non sono pentiti, per coloro che seguono il Signore, per coloro che non lo seguono. Il Signore è buono, il Signore è misericordioso. È vero che il Signore è buono e misericordioso, ma per sperimentare questa bontà, questa misericordia di Dio, bisogna andare incontro a Lui, bisogna conoscerlo. La misericordia di Dio per chi è riservata? È riservata a tutti, ma a questi tutti che vanno a Lui, accettano la salvezza, accettano la redenzione, perché la redenzione e la salvezza Dio non le ha imposte mica a nessuno. Gesù non ci ha imposto suo figlio. Gesù ha mandato suo figlio nel mondo a parlarci, a offrire la sua vita per la nostra redenzione, per la nostra salvezza, ma non ce l'ha imposto. Quindi che cosa ci vuole? Ci vuole un atto di volontà da parte dell'uomo. L'atto di volontà di andare incontro al Signore e accettare la redenzione. Bene, questo passo è importante e fondamentale, perché vediamo proprio che da questa atrofisia spirituale ne vengono diverse conseguenze. Appunto, non avendo la possibilità di evolversi spiritualmente, l'uomo che cosa fa? Si arrotola nel fango dei propri peccati. Quindi che cosa fa? Si arrotola nel fango dei propri peccati, cerca di risolvere le situazioni, le condizioni, i problemi, non può riuscirci perché comunque rotola sempre lì, non trova quindi una via d'uscita, perché quella è la prigionia, i nostri peccati sono la prigionia che il nemico, dove il nemico ci rinchiude. Per parlare specificatamente dell'argomento di questa sera, vediamo qual è l'opera del maligno in quello che riguarda il problema della generazionalità, dell'ereditarietà. Questa atrofisia spirituale ci impedisce anche, senza un cammino autentico di conversione, di venirne fuori. Quindi spesso e volentieri cos'è più facile? La rassegnazione, che non è la rassegnazione cristiana. Dire, beh, ho questi problemi, prego, faccio quello che posso, per cosa posso fare? Non posso fare più niente. La situazione non è sempre quella. Io ho sempre detto che se noi preghiamo e le situazioni rimangono sempre quelle, vuol dire che non abbiamo pregato bene e che dobbiamo continuare a pregare. Ma soprattutto dobbiamo pregare bene. Cosa vuol dire pregare bene? Torniamo sempre al discorso di prima, dell'atrofisia spirituale. È vero che Gesù ci ha detto chiedete ed otterrete, ma il problema primario è sempre in che modo noi ci siamo relazionati con Gesù. Cioè, incominciamo a chiederci chi è Gesù per me. Questa è una domanda che spesso noi ci facciamo. Ma questa sera cerchiamo di andare nel profondo della questione. Il mio rapporto con Gesù è autentico o è solo una mia convinzione? Sono convinto io di averlo o ce l'ho davvero questo rapporto con Gesù? Ma non perché io debba convincere Gesù ad avere un rapporto con me, perché devo convincere me stesso ad avere un rapporto con Gesù, è diverso il problema. Siamo sempre al problema che non dobbiamo convincere di niente il Signore, siamo noi che dobbiamo convincerci. Non c'è bisogno di piegare la nostra volontà, non c'è bisogno di piegare la volontà del Signore alla nostra volontà, ma c'è bisogno che la nostra volontà si incontri con la volontà del Signore, che è un'altra cosa. Perché se io conosco Gesù perché qualcuno me ne ha parlato, perché in qualche modo sono stato sfiorato dal suo amore, questo non significa che io abbia un rapporto con Lui. Può essere solo un rapporto intellettuale. Può essere un rapporto di convinzione personale, ma non è una cosa reale. Per esempio, se un rapporto vero con Gesù, viene in automatico che io metta Gesù al primo posto nella mia vita. Se io ho difficoltà a mettere Gesù al primo posto nella mia vita, significa che io non ho un rapporto con Lui, perché non l'ho conosciuto per quello che Egli veramente è. Allora, se qualsiasi cosa si antepone a Lui, vuol dire che Lui non è al primo posto nella mia vita. E se Lui non è al primo posto nella mia vita, significa che il mio rapporto con Lui non è autentico. Perché avere un rapporto con Gesù vuol dire accettarlo come unico, e ripeto, unico vero Dio, come mio Signore, come mio Signore e come mio personale, e sottolineo personale, e sottolineo personale, e sottolineo personale, Salvatore. Allora, se io ho un rapporto con Gesù, sono consapevole di queste tre cose, sono tre. Che Gesù è il mio unico vero Dio, unico vero, vuol dire che gli altri sono falsi. Unico vero Dio. Il mio Signore, non un Signore che io conosco, ma il mio Signore, è il mio personale Salvatore. Sono tre cose. Quindi la mia vita è sottomessa, se io ho accettato queste tre condizioni, se io ho realizzato queste tre cose, la mia vita è sottomessa alla sua signoria. La mia vita è sottomessa alla sua signoria. Lui è il mio Signore. Quindi se Lui è il mio Signore, io cosa faccio? Se Lui è il mio unico vero Dio, se Lui è l'unica verità per me, io cosa faccio? Vivo per fare la sua volontà, non la mia, non quella che piace agli altri. Ecco che lì poi salta fuori e si riesce a capire quando Gesù dice chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. Ah, io non posso fare un cammino. Non posso fare un cammino. Perché? Perché devo cucinare la domenica. Devo fare pranzo, cena. C'ho tanti problemi in famiglia, però il cammino non lo posso fare. Devo tenere unita la famiglia. Molti si illudono che tenere unita la famiglia significhi farli stare insieme a pranzo, la domenica. Quando invece la soluzione del problema della tua famiglia sta proprio in colui che tu metti in disparte. Se tu vuoi la tua famiglia salva, nella tua famiglia devi portare Gesù. E devi essere anche pronto ad essere criticato e odiato dalla tua famiglia. Se vuoi salvare la tua famiglia è così. Gesù non è stato amato da tutti. Eppure ha salvato tutti, ma non tutti l'hanno amato. E ancora oggi non tutti l'hanno accolto come salvatore. Però Gesù non si è preoccupato del farsi amare da tutti, ma si è preoccupato di due cose. Di dire la verità, di dire tutto quello che ha detto dal Padre, ce lo dice lui, no? E di salvarci. La stessa cosa deve interessare noi. Dire la verità e salvare. Portando chi? Il Salvatore, ovviamente. Noi non possiamo di nostro salvare nessuno, ma possiamo portare Gesù che è il Salvatore. Aspettarsi di essere capiti, aspettarsi di essere accolti con gioia quando annunciamo Gesù, questo bisogna scordarselo, perché in questo ci è di esempio lui. In questo c'è di esempio lui. Tutto questo discorso che stiamo facendo è per arrivare al discorso appunto della risoluzione di tutti quei problemi causati dai nostri peccati, dalle ereditarietà generazionali. Allora, se io non ho Gesù nella mia vita come devo averlo, nel vero modo, ma ho un surrogato di Gesù. Sapete cos'è il surrogato? C'è il cioccolato di qualità. Poi c'è un altro cioccolato che costa di meno, che ha le stesse parvenze, ma non è il vero cioccolato, è un surrogato. E questo vale per tutte le cose alimentari, non solo alimentari. Molti non hanno Gesù, ma un surrogato di Gesù. Un Gesù costruito a proprio piacimento, che non comporta nessun impegno, o che comporta l'impegno che vogliamo avere noi, che ci vogliamo creare noi, e non l'impegno pieno, completo, totale. Oppure c'è il rapporto di convenienza. Questo è veramente molto comune a tutti i cristiani. Questo è un concetto che avevamo detto forse un venerdì, ma questa sera lo voglio ripetere, perché sono sempre del parere che ripetita iuvant. Ci fu qualcuno che mercoledì mi disse: tu la cosa mica la dici una volta sola, la dici tante volte, fino a quando non la fai uscire anche dalle scarpe. È vero, è proprio vero. Allora, con Gesù non si deve avere un rapporto di convenienza. Purtroppo questo è, non voglio chiamarlo peccato, ma spesso si trasforma in peccato, diciamo è un errore che commettono, diciamo che qui buoni, il 90% dei cristiani. Ma questa non è colpa dei cristiani, questa è colpa dell'educazione ricevuta sbagliata, dell'insegnamento sbagliato. Si va da Gesù o da Maria, perché intercede per noi, o dai santi, perché? Per avere, per ottenere, per chiedere, basta. Anche il rapporto che c'è spesse volte delle persone che fanno un cammino da anni col Signore è quello di stare col Signore, così il Signore mi protegge, così il Signore mi fa stare bene, così il Signore guarda i miei figli, così il Signore protegge la mia famiglia. Non è così. Non si sta con il Signore perché il Signore elargisce grazie. È come essere amico con qualcuno perché ci fai regali. Si è amici con qualcuno perché gli si vuole bene. Il rapporto con il Signore è un rapporto d'amore. Io sto con Gesù perché Gesù basta. Poi che Gesù sia quello che ci benedice, sia quello che ci ha salvati, su quello non c'è dubbio, che sia quello che viene il nostro soccorritore, il nostro scudo, la nostra difesa, questo è sicuro. Ma più grande il nostro rapporto d'amore con Lui, più siamo protetti, più Lui è il nostro scudo, più è grande il nostro amore per Lui, più Lui è la nostra difesa, più grande è il nostro amore per Lui, più noi siamo predisposti a ricevere le sue grazie, le sue benedizioni. Ma non si sta con il Signore, non si va dal Signore per avere. Quello è il modo più sbagliato che esista per stare con il Signore. Non è quello il motivo primario. si sta col Signore perché si ama, perché si impara ad amarlo, perché ci si è sentiti amati a Lui. Proprio per questo che ci vuole un autentico rapporto con Lui, perché quando noi incontriamo il vero Gesù, la prima cosa che noi sperimentiamo è l'amore che Lui ha per noi. Quindi non puoi non amare chi ti ama. Qui invece succede un'altra cosa: noi non siamo in grado di amare Gesù perché siamo malati spiritualmente, quindi non conosciamo l'amore. Solo quando ci lasceremo amare da Gesù, l'amore di Gesù ci guarirà e ci renderà capaci di amare noi stessi, il nostro prossimo e anche Lui. Allora, sentendoci amati, conosceremo l'amore, verremo guariti dalla nostra ferita di incapacità di amare e impareremo ad amare Lui, ad amare noi stessi e ad amare il nostro prossimo. Perché anche se siamo egoisti, e lo siamo, questo non significa che amiamo solo noi stessi. Questo non significa quello. Perché chi ama davvero non ha un amore a circuito chiuso, né verso se stesso, né solo verso la propria famiglia, verso i propri figli, verso i propri parenti. No, chi ama davvero scopre quell'amore che è una vocazione, che è l'essere cristiano. Il cristiano ama per natura, è la caratteristica del cristiano. Perché? Perché assomiglia a Gesù. Gesù ha amato tutti, mica ha amato solo Maria, Giuseppe e i suoi parenti, i suoi amici. Gesù ha amato tutti. Vedete, tutte quelle espressioni che noi usiamo nel nostro linguaggio, perché noi diciamo: ma quella persona mi ha chiesto aiuto, ma chi la conosce? E perché devo aiutare una persona che non conosco? Perché devo fare qualcosa per qualcuno se non lo conosco? Ecco, questa è la prova che in noi non c'è amore, perché se ci fosse amore non ragioneremmo così. Quindi non si fa niente con il Signore per interessi. Il rapporto con il Signore non è legato al fatto che Lui ci guarisce, ci libera, ci salva, ci benedice, ci fa stare bene. Quello non è il rapporto che bisogna avere col Signore. Il rapporto col Signore ha quelle tre caratteristiche, il vero rapporto con Gesù. Lui è il mio unico vero Dio, il mio unico vero Signore e il mio personale Salvatore. Poi tutto il resto viene dopo, ma non sono le cose primarie. Quando io ho questo rapporto con Gesù, allora conosco il suo amore e quindi vengo guarito da quella cosa principale dalla quale deve essere guarito: l'incapacità di amare, non conoscere l'amore, di non essere in grado di ricevere amore né di dare amore. Perché anche con gli amori che noi diamo, anche come papà e come mamma, perdonatevi se ve lo dico, lo so che delle volte vanno un po' le scarpe strette, però questo è per il nostro bene. Anche gli amori che noi diamo alle persone della nostra famiglia possono essere surrogati dell'amore, ma non amore vero. Perché quando io consento a qualcosa di sbagliato per amore, quello non è amore, perché l'amore non accetta errori. Il Signore non è che perché ci ama è contento quando pecchiamo. Perché dovremmo essere contenti noi quando peccano quelli che di amare? Perché dovremmo essere acconsenzienti con il peccato? Perché non conosciamo il peccato, perché non sappiamo distinguere quello che è peccato da quello che non è peccato. Anche se per intuito capiamo che qualche cosa è sbagliata, ma va bene, basta che vediamo il sorriso, quel sorriso che ovviamente durerà poco. Invece dobbiamo raggiungere l'obiettivo che chi è a fianco a noi abbia un sorriso che nessuno glielo toglierà più, e quel sorriso glielo può dare solo Gesù. Guardate, nel mio cammino di fede ho conosciuto persone di diverso tipo, ho conosciuto i poveri, e ho conosciuto i ricchi. Non cambia la condizione, sapete? Quando non c'è Gesù non c'è differenza. Alcuni pensano, i poveri pensano, che i ricchi stiano meglio di loro. Ma non è vero. Non è vero. Perché quello che ci dà Gesù, i soldi, non ce lo possono dare nella maniera più assoluta. Se noi pensiamo e ci illudiamo ancora che la gioia venga dall'avere i soldi che ci permettano di fare tutto quello che vogliamo, questo è un inganno, non è vero. Non sono i soldi, non è il possedere i beni terreni che ci fa stare bene, non è avere tante case. È vero, è brutto vedere persone che magari non hanno la possibilità di avere una vita dignitosa perché non hanno soldi, perché hanno delle grandi carenze economiche, eccetera. Ma guardate che non cambia la condizione dei ricchi, che invece di casa ne hanno tante, ma tutto quello che loro hanno non li rende felici. E sono tristi, sfiduciati e sconfortati tanto quanto lo sono i poveri, che non si possono permettere neanche una di tutte quelle case, di tutte quelle ricchezze, di tutte quelle cose che hanno i ricchi. Quindi non illudiamoci, non ragioniamo con la mentalità del mondo. La pienezza di vita viene da ben altre cose, non dalle cose del mondo. Questo è sempre un segno che noi abbiamo bisogno di guarigione. Questo spirito di, come si dice, anelare al benessere, alla ricchezza, viene probabilmente da un trascorso generazionale, dove i nostri antenati possono averci lasciato, oltre alla loro, al loro ateismo o paganesimo o idolatrie, ci hanno lasciato anche quella sete di potere, di ricchezza, che hanno magari invidiato ai ricchi. Quindi noi abbiamo questa sete di avere soldi, di stare bene, di accumulare soldi. Pensiamo che in quel modo noi, ma quel sentimento è una malattia spirituale che può provenire dai nostri alberi genealogici. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere la verità per permettere al Signore di guarire noi e attraverso di noi il nostro albero genealogico. Altra cosa. Il peccato. Allora, ricominciamo a vedere il peccato per quello che il peccato è. Allora, sapete, i modi di intendere il peccato ce ne sono tanti. Perché del peccato ne hanno parlato tanti santi padri, ne hanno parlato i dottori della Chiesa, ma con tutto il rispetto, io le prendo in considerazione, dico, ma già la gravità del peccato ci viene descritta chiaramente nella parola di Dio, non abbiamo bisogno di andare a ascoltare tanto quello che ci dicano gli altri, per carità, ripeto, lo dicono i santi padri, lo dicono i dottori della Chiesa, e io lo prendo in considerazione, però dico, è inutile impegolarci magari a esaminare una ideologia sul peccato agostiniana, perché Sant'Agostino aveva parlato molto del peccato, quindi dice anche una ideologia agostiniana del peccato, ma prendiamo il peccato per quello che è. Che cos'è il peccato? È quel qualche cosa che ci contamina, che rompe la nostra amicizia con Dio, crea un muro tra noi. Questo è il peccato, quello che descrive la scrittura, e che dà a Satana la possibilità di avere dominio sulla nostra vita. Ecco, questa è un'idea biblica del peccato. Gesù cosa è venuto a fare? È venuto a distruggere Satana e il suo potere. Allora, l'unico che ci può salvare da Satana e dalla schiavitù del peccato è Gesù, non ce ne sono altri. Quindi dobbiamo andare a Lui. Perché? Perché quando noi pecchiamo, perdiamo. Quando noi vinciamo il peccato, vinciamo. O meglio ancora, quando noi pecchiamo, impediamo alla grazia di operare in noi. Quando invece noi rigettiamo il peccato, permettiamo alla grazia di operare in noi. Certo che la lotta con il peccato non è facile, perché il demonio, per raggiungere i suoi obiettivi, crea una serie di situazioni. Facciamo un esempio, uno molto, molto attuale, per dividere una famiglia. Voi pensate che il demonio prende a ridere e divide la famiglia così? Ma no. Crea una serie di situazioni. Adesso ha molte possibilità, ne ha molte di più di prima. Come vorrei tanto veder prendere fuoco i computer, i cellulari. Come sarebbe più libera la nostra società senza questo progresso tecnologico, che invece ha portato a un regresso mentale. C'è quello tecnologico, ma c'è quello mentale di regresso, perché purtroppo noi non siamo nella condizione di usare bene le cose, no, perché siamo purtroppo, posso dirlo? Siamo stupidi e siamo facilmente, siamo nella condizione di essere facilmente manipolati dal maligno. Certo che il maligno si aggrappa alle nostre debolezze, mica si va a aggrappare a quello che altre cose aggrappa alle nostre debolezze. Allora ecco che, dicevo appunto, uno dei terreni minati è la famiglia. Come fa il diavolo a distruggere una famiglia? Fa un progetto. a secondo di quelle che sono i limiti, le debolezze dei due coniugi. Quindi tutti quelli che sono gli aspetti di una persona, la pazienza, il carattere, i difetti, la suscettibilità, le debolezze. Avete modo, studia come fare. Ci vediamo un po', facciamo un piano per distruggere la famiglia. Noi come possiamo fare? Ognuno di noi è chiamato in causa, dobbiamo resistere. Cosa dice la parola di Dio? E qui è una chiave per noi questa, eh? E questo dobbiamo farlo e possiamo farlo, non c'è scusante. Dice la parola di Dio, ricordiamoci sempre questo, Gesù non ci chiede, il Signore, scusate, Gesù anche, certo, io intendo il Signore per intendere tutta la parola di Dio, perché dire Gesù lo limiterei al Vangelo, il Signore nella sua parola, Antico e Nuovo Testamento, non ci chiederà mai qualche cosa che a noi è impossibile fare. Partiamo da questo presupposto, ok? Allora, il Signore non ci chiede niente che noi non possiamo fare, va bene? Allora, San Paolo dice questa frase: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quando il demonio escogita un piano, se noi siamo col Signore siamo in grado di riconoscere che quelli sono i suoi piani, se no ci cadiamo come le pere. Quindi resistendo di oggi, resistendo di domani, pregando e se è necessario digiunando, noi lo vinciamo, perché fa come quello che ha fatto con Giobbe. Poi fondamentalmente viene da noi e ci tenta e ci prova. Se resistiamo vinciamo. Quindi cosa facciamo? Mandiamo in fallimento il suo progetto di distruzione, perché i progetti di Satana sono sempre progetti di distruzione, sempre. Sono sempre, lo scopo è farci perdere, quindi distruzione. E lo fa anche facendoci cadere nelle tentazioni, quindi facendoci commettere dei peccati. Veramente il peccato lo commettiamo, ma non lo commette lui. Lui ci tenta e noi cadiamo. Quando cadiamo il peccato l'abbiamo commesso noi. Attenzione però, perché non è che immediatamente Satana ha la possibilità di farci cadere, perché dove inizia a lavorare lui? Nel cuore? Nella testa. Lui inizia a lavorare nella testa. Guarda, ma chi ti fa fare questa vita? Ma staresti meglio da solo, ma staresti meglio libera, ma staresti meglio a divertirti con i tuoi amici, ma staresti meglio a girare, ma staresti meglio a fare così, ma perché devi stare a cucinare a tuo marito, ma perché devi stare a stirare a tuo marito, ma chi te lo fa fare, ma non vedi che tuo marito non ti porta in ferie, ma non vedi che tuo marito non ti stima, ma non vedi che tuo marito non ti apprezza, e incomincia questo martellamento mentale. Poi cosa succede? Ovviamente va anche dall'altra parte e gli dice: guarda che tua moglie non fa più le cose con amore. E quindi automaticamente quei tuoi pensieri, dici, ma non mi apprezza, poi ti accorgi che non ti apprezza veramente, perché il diavolo fa in modo che non ti apprezzi. È un angelo, ha un'intelligenza superiore alla nostra, stiamo attenti, eh. Io adesso vi sto facendo degli esempi banali, che sono veri, eh. Sono cose reali, eh. Sono veri, perché per distruggere lui fa così. Cosa succede? Se a un certo punto io, quando queste tentazioni mi sovrastano la mente, mi lascio prendere, e le lascio io entrare nel cuore, da quel momento possiamo considerare attuati i progetti del marino. Invece cosa bisogna fare? Appena lui arriva, all'inizio non ce ne potremo anche non accorgerci, neanche se siamo uomini e donne di Dio, perché Dio permette la prova. Ma dopo che ci accorgiamo che questi pensieri ci martellano, vedete cosa dobbiamo fare? Lasciare tutto. Immediatamente lasciare qualunque cosa. Se specialmente vi faccio degli esempi, fanno anche ridere. Se state stirando, lasciate il ferro da stiro. Se state lavando i piatti, lasciate i piatti. Se state spazzando per terra, lasciate la scopa. Inginocchiatevi e pregate. Signore, vengo a te in questo momento in cui la mia mente viene sovrastata da questi pensieri. Signore, io in questo momento perdono, perché delle volte bisogna anche perdonare, mio marito, perdono mia moglie, ma Signore, io voglio che ciò che tu hai creato il maligno non lo distrugga. Guardate che non esiste un tempo che il Signore ha stabilito per stare insieme, poi il Signore no. Quelle non sono cose che le vuole il Signore. Il Signore non crea un'unione a tempo determinato. Quelle sono cose che vengono dagli uomini. La divisione della famiglia è una delle tali eredità da combattere. È una delle tali eredità da combattere. L'instabilità sentimentale è una delle tali eredità da combattere. Guardiamo per esempio a quante mogli sono incapaci di aiutare i loro mariti, magari schiavi dell'alcol, schiavi del gioco. E qual è la migliore cosa da fare? Quando tuo marito ha perso tutto, la migliore cosa da fare è lasciarlo, perché è un uomo in grado di avere una famiglia, se non si comporta in quel modo è da considerare tale. Però magari è vincolato da una schiavitù che non riesce a gestire. Allora vedete che ci vogliono veramente le condizioni spirituali e le armi spirituali per combattere la battaglia. Perché in quel momento, quando tuo marito gioca, quando tuo marito si va a ubriacare, tu non stai combattendo con tuo marito che va a giocare, con tuo marito che si va a ubriacare. Tu stai combattendo contro lo spirito dell'alcol, contro lo spirito del gioco, non stai combattendo contro tuo marito. E se tuo marito si troverà a combattere da solo, quel demonio distruggerà lui e distruggerà te. Ma se invece tu eserciti la tua fede e vai contro quegli spiriti con la preghiera e con il digiuno, vincerai, è sicuro che vincerai. Lo stesso vale per i figli che vanno a drogarsi. Tu non stai combattendo con tuo figlio che si droga, ma stai combattendo contro lo spirito della droga. Quando arriva una persona nella tua famiglia tra te e tuo marito e vi sta dividendo, tu non stai combattendo contro una donna, ma stai combattendo contro il demonio della divisione della famiglia. Il demonio, per dividere due persone, usa tanti modi. Usa le amicizie cattive, usa la tua migliore amica, usa la moglie dell'amico di tuo marito, usa l'amico di tuo marito, usa i colleghi di lavoro. Vedete quanto è difficile la battaglia che noi dobbiamo affrontare? Perché di nemici purtroppo possiamo esserne circondati, ma non di nemici che sono uomini e donne, di spiriti che ovviamente usano le persone, come chissà quante volte hanno usato noi, perché ci siamo lasciati usare, non siamo esenti, non siamo i più belli, non siamo i più bravi. Purtroppo siamo circondati continuamente da questi spiriti che cercano di tentarci. Per esempio, un buon padre di famiglia che ama sua moglie, che ama i suoi figli, magari è un po' debole in qualche aspetto. Va al lavoro, torna a casa tardi dal lavoro, passa da una strada, vede una bella prostituta lì piazzata sul marciapiede. Dobbiamo anche lavorare, perché sapete, il diavolo usa la concupiscenza. La concupiscenza della carne non colpisce solo i sensi, cioè scusate, colpisce i sensi, ma proprio perché colpisce i sensi, colpisce gli occhi. Allora, se i miei occhi sono malati spiritualmente, certo che il demonio facilmente mi fa cadere nella tentazione, perché io guardo con gli occhi della carne, non guardo con gli occhi spirituali. Perché se guardo con gli occhi spirituali dico, mamma mia, sta poveretta, ma che ci fa qua? E comincio a pensare, mamma mia, pensa se fosse mia madre, se fosse mia sorella, no? Immediatamente invece mi vengono altri pensieri. Perché? Perché sono, penso secondo la carne, non penso secondo lo spirito, perché se fossi un uomo spirituale direi, ma cosa ci fa questa qui? Ma Signore, salvala, apri una via che possa trovare una strada per uscire da questa schiavitù. Non mi verrebbero altri pensieri. Invece che cosa succede? Succede immediatamente che, essendo colpito dal demonio della concupiscenza della carne, quindi della concupiscenza anche degli occhi, immediatamente io vengo pervaso dalla tentazione. E poi non voglio andare avanti e sapete cosa potrebbe succedere. Quindi vedete che noi siamo proprio in una condizione di malattia spirituale e dobbiamo combattere contro tutti questi spiriti che comunque purtroppo ci circondano. Quindi nella vita, quando ci troviamo ad affrontare certe situazioni, non dobbiamo mai mollare. Spesse volte Sapete cosa ci manca anche? Ci manca la capacità di esprimere i nostri sentimenti. Non rimandate a domani di dire a chi volete bene che gli volete bene, di dire a chi amate che vi amate. Non, non rimandate, anche se non siete contraccambiati, non è importante. Però se sentite nel cuore amore, se sentite nel cuore bene verso qualcuno, diteglielo. E se siamo incapaci a dire che amiamo, di dire che amiamo, di dire che vogliamo bene a chi vogliamo bene, vuol dire che abbiamo dei problemi, che dobbiamo guarire. Noi dobbiamo essere liberi di dire che vogliamo bene a chi amiamo, dobbiamo avere un, non deve essere un problema. Non dobbiamo sentirci imbarazzati a esternare i nostri sentimenti, a dare un abbraccio, a fare una carezza, ma questo non solo tra marito e moglie, ma anche con le persone. Quanti genitori sono incapaci di essere così affettuosi con i figli, o i figli con i genitori? Magari il papà o la mamma ti vengono ad abbracciare e tu ti senti subito a disagio. Quelle sono le ragioni che noi dobbiamo avere. Non dobbiamo essere a disagio, perché? E poi sapete cosa succede? Quando non abbiamo detto a chi amiamo, che lo amiamo, quando vorremmo dirlo, poi potrebbe essere tardi. Scusate se sono duro a volte dicendo queste cose, però bisogna dire la verità. Perché delle volte dobbiamo essere un po' scossi per guarire, per cambiare strada, per cambiare rotta. Quindi in noi non ci deve essere il problema a esternare l'amore e ad amare, ma in noi non ci deve essere l'inclinazione a tutte le forme di male o a tutte le forme di sbagliate di vivere, di rapportarci con gli altri, di rapportarci con le persone della nostra famiglia. No, noi dobbiamo essere persone guarite, persone libere. Noi dobbiamo avere in mano la situazione, non deve avere il diavolo in mano la situazione, dobbiamo averla in mano noi, perché noi siamo col Signore e il Signore con la sua grazia ci permette di guidare bene i nostri passi, la nostra vita, di orientarci sulla via giusta. Quindi, capite, metà e metà riguardano un po' tutte queste cose che creano in noi delle tendenze. Allora, tendenze a innervosirci facilmente, a perdere facilmente la pazienza, a stufarci facilmente delle cose, delle relazioni, delle amicizie. Sono tutte malattie spirituali, sicuramente provenienti dai nostri alberi genealogici. Quando nelle nostre famiglie, attenzione, perché purtroppo si ripetono le cose, quando nelle nostre famiglie ci sono state persone separate, divorziate, tradimenti, stiamo attenti perché queste cose si ripeteranno, si ripresenteranno, perché ovviamente c'è da una parte chi ha subito i tradimenti che è ferito, dall'altra parte chi li ha commessi che non ha chiesto perdono al Signore, non si è mai pentito dei suoi peccati, il demonio forte cosa fa? Ritorna e passa di generazione in generazione con malattie spirituali, con malattie psichiche, con tendenze sbagliate. State capendo il discorso? Un po' pesante, però è la realtà. Bisogna dirle le cose, non bisogna nasconderle, perché sennò altrimenti non ne veniamo fuori più. Allora, quando nei nostri amici ci sono stati divorzi, separazioni, noi dobbiamo partire dal presupposto che dovremo combattere contro quello spirito, che sicuramente si ripresenterà nella nostra famiglia. Come devo fare per resistere al diavolo e lui fuggirà da me? Delle volte succede che quando c'è un divorzio, una separazione in famiglia, certo magari la cosa è partita da qualcuno principalmente, ma nessuno ha fatto qualcosa perché questo non succedesse. Non siamo stati in grado di affrontare la cosa. O se l'abbiamo affrontata, non l'abbiamo affrontata nel modo giusto, col comportamento giusto, con le parole giuste. Abbiamo magari agito di conseguenza perché immediatamente siamo stati feriti dal comportamento di chi ci voleva abbandonare, di chi ci voleva lasciare o di chi ci ha tradito, quindi uno si sente ferito. Pensa che è brutto quando tu magari prendi il telefono di tuo marito, no, perché poi adesso la moglie non vuole essere controllata dal marito, il marito non vuole essere controllato dalla moglie. E questo non va bene. Perché già se in una famiglia ci sono i segreti, significa che in quella famiglia abita già una terza persona che si chiama il diavolo, che ha già portato la divisione. Perché quando nelle famiglie c'è il mio concorrente è quello di mio marito, i soldi miei sono miei, quelli di mio marito sono di mio marito. queste sono cose che succedono, non me ne sto mica inventando, sono cose comunissime queste. Ho sentito addirittura che ci sono i mariti che prestano i soldi alla moglie e la moglie che presta i soldi al marito, cose che non si possono sentire, cose che non si possono sentire, però si sentono purtroppo. Avete capito? Cioè, quindi vedete che questa generazione non è una generazione che progressa, è una generazione regressa. Una volta famiglia voleva dire proprio queste cose. Non c'è il mio, il tuo, c'è il nostro, no? Il mio, il tuo. Queste sono malattie spirituali che hanno colpito come una lepra gli uomini e le donne di questo tempo. E Satana sta devastando, sta distruggendo. Vediamo la sua opera nelle famiglie, vediamo l'opera di Satana nella Chiesa, vediamo l'opera di Satana nella società, nella politica. La vediamo dappertutto. Proprio perché? Tutti quelli che dicono di essere battezzati, di essere cristiani, non hanno questo rapporto con Gesù, non sono andati da Gesù veramente. E Gesù non li ha mai respinti perché non sono mai veramente andati, perché da Gesù potremo andare ed essere accolti solo quando Lui sarà il nostro unico vero Dio, il nostro unico Signore, il nostro personale Salvatore. E Lui avrà il controllo della nostra vita perché noi ci siamo sottomessi alla Sua Signoria, alla Sua Signoria. Noi diciamo Signore Gesù e poi Gesù non è veramente il mio Signore. Chissà quante volte abbiamo pregato il Padre Nostro ed è stata una preghiera falsa, quando abbiamo detto Padre Nostro, ma è veramente Dio è veramente il nostro Padre? O lo è solo quando diciamo una preghiera meccanica, in modo superficiale, senza metterci il cuore? Dico il Padre Nostro, dico il Padre Nostro, ma ho capito che dici il Padre Nostro, ma come lo dici sto Padre Nostro? Solo come preghiera che ti hanno insegnato quando eri bambina, che ti ha insegnato tua nonna, tua mamma, che te l'hanno insegnato al catechismo, dici il Padre Nostro, perché sai che la preghiera che ti ha insegnato Gesù è che Gesù ti ha detto che Dio è tuo padre, ti ha rivelato che Dio è tuo padre, un padre che ti ama. E poi come fai a essere figlio di Dio se non sei passato prima per il sangue di Gesù? Se non hai accolto Gesù come tuo personale salvatore? Come fai a essere, come fai, Dio come fa a essere tuo padre, se è Gesù che ce l'ha dato come padre? Vedete? È una questione di atteggiamento interiore, non è intellettuale, perché intellettualmente si possono sapere tante cose, ci sono altri che ci possono fare scuola di teologia. Ma la conoscenza mentale non significa che sia pratica nella vita. Noi dobbiamo esercitare la fede, vivere nella fede in Gesù Cristo. La fede non deve essere un qualcosa di astratto, ma noi dobbiamo essere l'espressione concreta della fede, la testimonianza viva di cosa vuol dire avere fede in Gesù Cristo. Dobbiamo essere coloro che portano la luce di Cristo. Siate luce del mondo. Come possiamo portare la luce nel mondo se non ce l'abbiamo dentro di noi? Se Gesù non è in noi non ce n'è luce, c'è solo tenebra. Siamo circondati e immersi da tenebre fitte dalle quali non ne verremo mai fuori. Allora ecco perché è importante celebrare queste messe, perché si approfondiscono questi aspetti spirituali, di quella che è la nostra battaglia spirituale. Cari fratelli e care sorelle, mai faremo un discorso esauriente sul combattimento spirituale, perché il combattimento spirituale è fatto da tante sfaccettature, ma quello che è importante che noi impariamo questa sera è che noi ogni giorno affrontiamo questo combattimento che ha lo scopo di farci perdere la salvezza e di portare distruzione nella nostra vita. Satana ha progetti di distruzione per noi. Noi possiamo combattere contro i progetti di Satana solo in un modo: rivestendoci della forza di Cristo Gesù, rivestendoci della forza dello Spirito Santo, in maniera che lo Spirito Santo possa agire in noi, farci vedere l'opera del maligno, farci distinguere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è grazia e ciò che grazia non è, ciò che è peccato, ciò che è morte, ciò che è vita. Perché delle volte noi prendiamo una strada così, guardando l'apparenza di quello che il mondo ci propina, senza pensare dove quella strada ci possa portare. L'apparenza è buona, prendiamola, poi come va, va. Facciamo una vita di avventure, allo sbaraglio, come va, va. La vita è un'avventura, ma con Gesù. Sarà un disastro senza Gesù, non è un'avventura, è un fallimento. La nostra vita deve essere un trionfo. Dobbiamo imparare ad apprezzare ciò che va apprezzato e a disprezzare ciò che va disprezzato. Delle volte vediamo dei cristiani che dicono di essere cristiani e alla fine con il loro comportamento, con il loro atteggiamento, apprezzano più il mondo che il Signore. Ma come si fa a apprezzare il mondo se sei cristiano? Quando Gesù ci ha detto che noi non siamo del mondo, invece viviamo con il mondo. Viviamo con il mondo. E si se ne accorge anche da come ci atteggiamo, da come ci comportiamo, da come ci vestiamo. Siamo in un'epoca dove ci insegnano in tanti modi, perché Satana si è fatto le sue strategie anche in questo modo, ci insegnano molto a coltivare il culto del nostro aspetto fisico. Diventiamo i dei di noi stessi. Adesso è importante tutto finto, l'uomo deve essere tutto finto per essere bello, la donna deve essere tutta finta per essere bella. Pensate il diavolo come ci fa essere stupidi, il mondo come ci fa essere stupidi. Non apprezziamo ciò che è bello perché è bello veramente, apprezziamo ciò che appare per bello ma che di bello non ha niente perché è solo finto, è solo finto. Le unghie finte, i capelli finti, tutto finto. Se certi uomini e certe donne tutto il tempo che spendono in palestra per scolpirsi il corpo lo usassero in ginocchio davanti al Signore per scolpirsi l'anima, sicuramente ci sarebbe un mondo migliore. Invece scolpiscono che cosa? Scolpire il loro corpo, e scolpire un pezzo di legno è la stessa cosa, perché poi diventano un involucro vuoto. Diventano un involucro vuoto. Ecco, allora vedete come il demonio ci illude e ci fa fare cose che realmente sono insignificanti e insensate, ma noi siamo convinti che in quello noi ci convenziamo e ci realizziamo, quindi conta tutto quello che è finto, perché ci fa sembrare belli, perché ci fa sembrare più belli degli altri, perché ci fa sentire appagati. Poi se è finto non importa, tanto chi lo sa? Chi lo sa? Poi quando esci ti monti e quando torni a casa ti smonti. Questo è il mondo in cui viviamo oggi, questo è quello che ci propone il mondo. Però, vedete, è molto più comodo continuare a vagare nel buio che prendere coscienza della verità, perché è scomoda la verità. Lo so che la verità è scomoda, ma è più comodo continuare a parlare nel buio, se imboccando strade che non hanno una via d'uscita. Allora questa sera chiediamo al Signore che veramente ci venga a guarire, perché a tutto questo che è male c'è un'origine, che sono i nostri peccati, i peccati dei nostri antenati. Però quando noi dobbiamo affrontare una battaglia dobbiamo partire dal presupposto che lo dobbiamo vincere. Non arrendiamoci mai, perché Satana non può prevalere. Se prevale è perché ha trovato il consenso dell'uomo. Guardate, ho avuto esperienza di famiglie, per esempio il tradimento, mamma mia. Cioè, guardate, al di là del discorso del peccato, come dice il peccato genera peccato, il peccato genera la morte, no? Guardate, quando tra due persone che si amano, tra marito, moglie, fidanzati, ci sono dei difetti che possono temporaneamente portare divisioni e conversioni. Tutto è risolvibile. Tutto è risolvibile. Ma quando c'è il tradimento c'è distruzione. Non c'è più niente da fare. Vedete, anche il tradimento e la voglia di cambiare, sapete che cos'è? È un segno della nostra immaturità. L'incapacità di essere stabili e fermi, l'incapacità di amare chi ce l'ha messo al fianco, è un segno di immaturità. E l'immaturità non è dell'uomo di Dio, della donna di Dio. L'uomo di Dio e la donna di Dio si caratterizzano anche per la loro, per essere uomini e donne maturi. Allora, vedete come il diavolo usa i peccati per distruggere. Non permettiamo al diavolo di farci cadere nel peccato, perché quando ci fa cadere nel peccato, poi ci tiene in mano e non ci lascia più, ci tiene prigionieri, ci tiene tra le sue grinfie. Attraverso il peccato noi ci consegniamo nelle sue mani, non permettiamolo. Ripeto, un conto sono, ci sono peccati e peccati, questo è vero. Però per esempio, se, ripeto, se tra due persone, marito e moglie, ci sono delle come possiamo chiamarle, diversità caratteriali, anche la diversità non divide realmente, la diversità completa. Quando noi ci sentiamo divisi dall'altra persona perché l'altra persona non è uguale a me, ma chi può essere uguale? Nessuno, esiste questo. Dio ci mette insieme proprio le persone diverse perché si completino vicendevolmente. Non mette insieme due persone uguali, sai cosa serve? Dove non arriva una arriva l'altra, no? Questo è come in una comunità, la comunità mica siamo tutti uguali, abbiamo uno stesso ideale, ma nelle diversità noi che cosa facciamo? Ci completiamo gli uni gli altri, no? Perché ognuno ha i suoi talenti, ognuno ha... perché non esiste uno migliore e l'altro peggiore, esistono due persone diverse, con talenti diversi, con qualità diverse, messe insieme, queste cose fanno completare gli uni gli altri. Ecco, anche nelle famiglie, smettetelo di pensare che perché vostra moglie non è uguale a voi, o vostro marito non è uguale a voi, che siete incompatibili, ecco, secondo questo termine. Ci siamo lasciati perché eravamo incompatibili, noi eravate stupidi, non incompatibili. Stupidi, non incompatibili. E il diavolo ha usato la vostra stupidità per distruggervi e rovinarvi la vita e rovinare la vostra famiglia. Quello è sicuro. Incompatibili, adesso questi termini che sono diventati, no? Che quando li senti, a me specialmente, mi vengono i nervi subito, no? Perché so già dove si arriva, no? Ecco, incompatibili niente, ignoranti, non incompatibili, perché la diversità completa, non si può essere uguali, non esiste questo, e non capiscono neanche che non troveranno mai un altro uguale, perché non esiste, continueranno a fare una vita da lascia uno e prendi l'altro, o lascia una e prendi l'altra, e così continuerà, no? E quando io, mi è capitato di incontrare persone nel tempo che poi non conoscevano Gesù e non lo hanno mai conosciuto, che si illudevano di sistemarsi. Alcuni ci sono anche riusciti, no? A far coppia con qualcuno, ma li vedi sempre tristi, insoddisfatti, irrealizzati, manca sempre qualcosa, si vede che la benedizione di Dio non c'è, si vede che la benedizione di Dio non c'è, ma che l'hanno persa nel momento in cui hanno perso chi Dio li aveva messo vicino, l'hanno persa tutti e due. È così, e state sicuri che è così. Non c'è un'altra strada. Basta fare delle ricerche, basta fare delle statistiche, poi tutti conosciamo persone separate, non si sono sistemati più, non si sono messi più a posto, almeno che uno di due o tutti e due non abbiano conosciuto Gesù, siano convertiti, abbiano capito il vero senso della vita, e hanno capito che la vita non è un'avventura, che va là che va bene, no? Non si vive alla giornata, no, si vive la salvezza ogni giorno, che è diverso, non si vive alla giornata. Si vive da salvati e da redenti ogni giorno, non da animali, non da ignoranti. E poi pretendiamo di andare a Lourdes per chiedere la grazia alla Madonna. La Madonna poverina si gira dall'altra parte. Qualche volta sono sicuro che faranno qualche inquadratura alla Madonna di Lourdes e la troveranno girata dall'altra parte. Immagino queste donne che vanno sotto la grotta e chiedono alla Madonna: fammi trovare un fidanzato perché gli ultimi 10 che ho avuto non erano compatibili. Immagino quante mani di questo genere vanno a toccare la grotta della Madonna per chiedergli questo genere di grazie. Allora, la Madonna ci aiuta, è nostra madre, ma ci dice, come detto alle nozze di Cana, fate quello che lui vi dirà, non fate quello che volete. Fate quello che lui vi dirà. E allora poi Gesù gli dice: cosa possiamo fare io e te per questo figlio, per questa figlia che vuole fare la mia volontà, che vuole fare la volontà del padre mio? La Madonna, quando gli andiamo a dire quelle cose, ci dice: fai la volontà di mio figlio, fai la volontà di mio figlio. Nel momento in cui accettiamo di fare la volontà di suo figlio, la Madonna apre le sue mani piene di grazie per noi. Madonna ha tante grazie per noi, le ha, quello è sicuro, non c'è dubbio su quello. Ma come possiamo essere veri figli di Maria se non ci comportiamo da veri figli di Dio? Allora, cari fratelli e cari sorelle, combattiamo il male come soldati e non subiamo il male, non permettiamo al male di schiacciarci, inermi, incapaci di combatterlo, incapaci di affrontarlo, incapaci di vincerlo, perché noi abbiamo tutte le armi per combattere il male. Ma dobbiamo prima di tutto fare quei tre passi, accettando Gesù come nostro unico vero Dio, come nostro unico vero Signore, come nostro personale Salvatore. Vivere per fare la sua volontà. Non dare a Satana in nessun modo la possibilità di intromettersi nella nostra vita, di prendere il controllo della nostra vita. La nostra vita deve essere sotto il controllo dello Spirito Santo, non sotto il controllo di altri spiriti. Tante volte io ho fatto la novena allo Spirito Santo, ho invocato lo Spirito Santo, sì, hai invocato lo Spirito Santo, hai fatto la novena allo Spirito Santo, ma continui a prestare il fianco ad altri spiriti. Non può esserci dentro di noi ad agire lo Spirito Santo e contemporaneamente altri spiriti, questo è impossibile. O agisce lo Spirito Santo o agiscono altri spiriti, non possono agire entrambi, lo Spirito Santo e altri spiriti, no. O agisce lo Spirito di Dio o agiscono altri spiriti. Dobbiamo mettercelo in testa, non esiste una terza via. Gesù parla di due vie. Non dice ce n'è una terza, una corsia preferenziale. Non esiste, non cerchiamola perché non la troveremo mai. Non la troveremo mai la terza via, quella ce la inventiamo noi. Ce n'è una che è stretta e una che è larga. Stretta perché? Perché per entrarci bisogna cambiare. Non perché sia stretta nel senso che è difficile percorrere. È difficile quando devi entrare perché... quando cerchi di passare per il fegato, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti proveranno ad entrare ma non vi entrerà. Certo, quando noi arriviamo alla porta stretta siamo carichi, no, di tutti i nostri fardelli, quindi entrare è un po' difficile. Allora prima di entrare per la via stretta andiamo al Salvatore, andiamo da Gesù che ci libera da tutti questi fardelli, ci convince al peccato, perché non siamo convinti al peccato, ci comincia il peccato, allora tutti i fardelli cadono, entriamo per la porta stretta. È un cammino, se no non si chiamerebbe cammino, si chiamerebbe meta, ma si chiama cammino, la meta poi si vedrà. Però è così che noi dobbiamo affrontare il buon combattimento, la battaglia spirituale. Con questo atteggiamento, con questo atteggiamento. Poi certo, ognuno di noi ha il suo carattere, il suo modo di pensare, però vedete, Gesù non ha parlato ad ognuno a secondo il suo modo di pensare. Gesù ha parlato a tutti, ha chiesto a tutti le stesse cose. Non è che a me che la penso in un modo mi ha chiesto una cosa e a un altro che la pensa in un altro modo gli ha chiesto di fare altre cose. Le cose che ci ha chiesto il Signore sono le stesse per tutti. Allora apriamo il nostro cuore a Gesù, e questa sera, se non l'abbiamo accettato come nostro personale Salvatore, come nostro unico vero e Dio e Signore, facciamolo. Facciamolo per vivere in santità, per vivere nella sua grazia, per vivere da redenti, da liberati, da salvati. Noi vogliamo le nostre famiglie benedette, la nostra vita benedetta, vogliamo essere salvati e vogliamo portare la salvezza alle nostre famiglie. Questo deve essere lo scopo della nostra vita, portare, permettere al Signore di trionfare col suo amore nella nostra vita per portare il suo trionfo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, ai nostri amici. Sei votato Gesù Cristo.
Sei salvato.